Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo delle previsioni diffuse oggi dall'Unione Europea sull'anno in corso, visto che ormai abbiamo certificato il calo, crollo del PIL nel 2020, sull'anno in corso e sul 2022, in cui sostanzialmente vi saranno ripartenze con intensità diverse. Dico già che i paesi che più hanno perso, penso alla Spagna, vengono visti dalla Commissione Europea a recuperare più velocemente, anche se sempre in maniera parziale rispetto al crollo del 2020, indicativamente meno della metà di quanto perso verrà recuperato nell'anno in corso, con una spinta più forte ci si attende nel secondo semestre, e poi un andamento analogo nel 2022. La cosa importante è che, nonostante il recupero, l'Italia viene data intorno al 3,5% per quello che riguarda la crescita economica, e la Spagna è un po' più alta, però dicevo, al di là delle singole percentuali, la Francia più 5,5 quest'anno, più 4,4 l'anno prossimo, la Spagna, dicevo, più 5,6 quest'anno, più 5,3 l'anno prossimo, Germania più 3 quest'anno e più 3 l'anno prossimo, Italia più 3,5 quest'anno e più 3,5 l'anno prossimo. Ora risulta abbastanza evidente, da un lato, che i paesi che hanno perso di più recupereranno un po' di più, ma non vale nel caso per esempio della Spagna, così come quelli che hanno perso di meno, la Germania ha perso solo il 5% l'anno scorso, dovrebbe recuperare un po' di meno quest'anno, il 3,2. Però c'è il caso francese, che perde l'8,3%, ha perso l'8,3% l'anno scorso, ma recupera meglio dell'Italia. E qui, insomma, la spiegazione data dal commissario europeo Gentiloni è una spiegazione, a mio avviso, parziale, perché dice: attenzione, l'Italia, avendo perso meno della Spagna, recupera meno, ma questo non vale per la Francia. Un elemento, tra virgolette, positivo è il fatto che queste previsioni non vadano a incorporare gli effetti del recovery plan. Sempre Gentiloni ha ipotizzato che sull'economia italiana questo dovrebbe permettere una crescita più alta tra il 3 e il 3,5% complessivo tra il 2001 e il 2026, quindi 2021, scusatemi, e il 2026, quindi da spalmarsi in 5 anni, diciamo, di bilancio economico. Quindi vi sarà un effetto, ma appunto nell'ordine di questa grandezza viene calcolato, e di questo parleremo in apertura. Per quello che riguarda le borse, adesso vi do l'aggiornamento, ma la cosa interessante oggi riguarda le borse intese come società, non come andamento dei singoli titoli. La Banca d'Inghilterra ha accusato l'Unione Europea di tagliare fuori la City dai mercati finanziari del continente, perché lo ha sostenuto il governatore Andrew Bailey, e dice: l'Unione Europea sta cercando di imporre alla Gran Bretagna regole più stringenti. Questo nel giorno in cui è avvenuto il sorpasso storico di Amsterdam su Londra, perché a gennaio, si è saputo, Amsterdam ha superato Londra come maggior centro di contrattazione di azioni europee. Sono stati scambiati azioni per un valore di 9 miliardi 200 milioni al giorno contro gli 8 miliardi 600 milioni della City. È un effetto della Brexit, nel senso che sappiamo che molte attività finanziarie si sono già spostate nel continente e quindi hanno abbandonato la City. Per quello che riguarda invece i mercati intesi come titoli, la borsa intesa come titoli, segnalo che comunque continua a crescere. Milano è sopra 23.000 punti, 23.300, più 0,22%. Francoforte guadagna lo 0,70, Parigi invece cede lo 0,1, Londra più 0,16, Dow Jones invariato. Tra i titoli, ST Microelectronics più 3,5, Interpump più 2,5, Nexi più 1,80 come Enel, l'1,60 lo guadagna Poste e Mediobanca, l'1,5 Inuit e Diasorin, l'1,20 CNH, l'1% rialzo di Era. Fronte opposto invece Unicredit perde il 3%, B per l'1,60, Fineco l'1,50, Ferrari l'1,30 come Exor e Atlantia, Telecom meno 1, Eni meno 0,80. Percento. Parleremo, dicevo, delle previsioni dell'Unione Europea, della Commissione Europea sull'anno in corso e l'anno prossimo. Parleremo anche dei navigator. Oggi c'è un'inchiesta sul Sole 24 Ore che fa il bilancio il più obiettivo possibile dell'attività dei navigator. Sono 2668, perché 300 dei 2980 iniziali si sono dimessi. Il 30 aprile scadranno i loro contratti. Faremo il bilancio, ripeto, di quello che è stato la loro attività di lavoro, fermo restando che nessuno vuole incolpare i navigator individualmente per un sistema che a nostro avviso andava prima riformato e digitalizzato. Mi riferisco all'ANPAL e alla società, appunto, ai centri di collocamento italiani, e poi magari fatto integrare con i navigator. È ovvio che un'attività del genere, in un periodo in cui abbiamo avuto una disoccupazione in aumento e ancora non sappiamo cosa capiterà quando dovesse essere sbloccato in maniera totale o parziale il blocco dei licenziamenti, è chiaro che in un periodo del genere è difficile svolgere la tua attività. Però una riflessione comunque sullo strumento va fatta, fermo restando, come abbiamo detto centinaia di volte, che il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, di welfare, esiste nella maggior parte dei paesi e va bene. Come misura di politica attiva, cioè per trovare lavoro, a mio avviso fin dall'inizio l'impalcatura era molto fragile, anche per le mancanze di informazioni e i mancati investimenti sulle agenzie per l'impiego. E anche di questo parleremo, e poi cercheremo di fare il bilancio. È atteso alle 19 la chiusura del voto sulla piattaforma Rousseau. Certo che molti criticano l'attesa, ma insomma questa è la guardavo prima i dati, è la 335esima volta che la piattaforma viene utilizzata per esprimere un voto in 5 anni su proposte di legge, programmi elettorali e quant'altro. Però insomma adesso cercheremo di capire, in attesa dei dati che saranno pubblicati sulla piattaforma alle 19, da quello che abbiamo capito, le prossime tappe per Mario Draghi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Dunque, gli Stati Uniti calano richieste di sussidi di disoccupazione, ma sotto le attese. Ci si attendeva una discesa a quota 760.000, si è fermata la discesa a quota 793.000. Per quello che riguarda invece il tema vaccini, che sappiamo essere, molti sostengono ancor più del recovery fund, dell'utilizzo dei fondi, in questo momento la vera variabile economica, perché come veniva ricordato anche ieri, i paesi che prima riusciranno a compiere o portare avanti la campagna vaccinale, prima potranno limitare o ridurre o eliminare del tutto le restrizioni alla circolazione delle persone, le attività produttive, le attività commerciali, e magari anche immaginare una stagione turistica. Ho visto la Grecia prepararsi nel questo, vedremo cosa arriverà di conferma. Intanto l'Ungheria ha deciso di emettere un documento che certifichi l'immunità da coronavirus per tutti quelli che sono stati vaccinati. Sempre in tema di vaccini, l'Ucraina invece ha messo al bando il vaccino russo Sputnik. Dall'Unione Europea arriva la notizia che Bruxelles potrebbe firmare questa settimana o la prossima un contratto per la fornitura del vaccino anti-Covid dell'americana Novavax. Vedremo, lo riporta il giornale britannico inglese Guardian. E invece per quello che riguarda gli acquisti fatti dalle regioni, gli acquisti bilaterali, Bruxelles ha chiarito che quindi non possono essere fatti, diciamo, solo per vaccini prodotti da altre aziende dove non vi sia già un contratto di preacquisto dell'Unione Europea. Quindi, da come la capiamo, vale per tutte le altre per i vaccini prodotti da altre aziende non incluse negli accordi, a partire da Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Le regioni hanno chiesto intanto al commissario Arcuri di rimodulare la distribuzione in base al numero di abitanti per ogni regione con la fine della fase 1, mentre il Viminale ha fatto sapere che si è partiti con la campagna di vaccinazione destinata alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, categorie considerate prioritarie nella seconda fase del piano nazionale. Nel frattempo AstraZeneca ha chiuso il 2020 con gli utili che sono saliti a 3,2 miliardi di dollari, vendite in crescita del 9%, e ha fatto sapere che prevede di produrre questo mese oltre 100 milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme all'Università di Oxford, per arrivare a produrre 200 milioni al mese entro aprile. Nel frattempo vi è stato un aggiornamento della mappa, della cosiddetta mappa, che non c'entra niente con i colori delle regioni italiane, lo dico perché è la mappa europea, dove è uscito come regione rossa, scuro, il Friuli Venezia Giulia, ma sono entrate Trento, la provincia di Trento, e l'Umbria come area ad alta incidenza dei contagi. Nel resto d'Europa il rosso scuro continua a colorare quasi tutta la penisola iberica, Spagna e Portogallo, e quasi tutto il sud della Francia, le regioni slovene al confine con l'Italia, poi la Repubblica Ceca e le aree limitrofe della Slovacchia, Lettonia, Estonia e la Svezia meridionale, mentre Val d'Aosta, Danimarca e Grecia sono arancioni. Continua a scendere lo spread italiano, 92 punti. A nuovi minimi il rendimento del BTP a 10 anni è lo 0,46% di rendimento lordo per 10 anni. Nel frattempo il Tesoro oggi ha collocato in asta BTP a 3 anni, ha fatto BTP a 3 anni e BTP a 7 anni, per un totale di 9 miliardi. Allora, quello a 3 anni è sceso a meno 0,33%. Contro un meno 0,23%, quindi costa ancora di meno allo Stato italiano trovare finanziatori per il suo debito a 3 anni. Quello a 7 anni, anche qui è sceso il rendimento, più 0,18 contro più 0,30% del collocamento di gennaio. C'è anche stato il BTP a 20 anni, 2 miliardi collocati, il tasso è all'1,14%, quindi si accetta di avere un rendimento dell'1,14% all'anno per prestare soldi per 20 anni all'Italia. Questo la dice lunga sull'effetto della, diciamo, della Banca Centrale Europea su tutti i mercati obbligazionari di titoli di Stato. Veniamo invece all'attesa per quello che dovrà decidere il decreto di domani sugli spostamenti. Allora, le regioni, attraverso la conferenza delle regioni, hanno detto che il loro orientamento è di richiedere di prolungare il DL che vieta gli spostamenti da una regione all'altra anche per la zona gialla. Questo lo ha dichiarato Stefano Bonaccini a margine della conferenza delle regioni. Ancora potrebbe arrivare domani in un consiglio dei ministri ad hoc il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco, appunto, degli spostamenti tra regioni, misura sostenuta oltre che dalle regioni, come ho appena ricordato, anche dai ministri Speranza e Boccia. Ad ora lo stop degli spostamenti tra regioni gialle, stiamo parlando di gialle, è al 15 febbraio. Si dovrebbe valutare anche una possibile graduale riapertura delle attività con ingressi contingentati nei cinema, nelle palestre, nei teatri. E poi le regioni hanno detto che al nuovo governo chiederanno un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo DPCM. C'è un'allerta molto forte in Campania, è previsto infatti un aumento dei contagi. perché si prevedono 254.000 casi contro al 28 febbraio contro i 223.000 del 1 febbraio. E tant'è che il presidente della Regione Campania De Luca ha chiesto misure straordinarie per il weekend. Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il carnevale, la festa di San Valentino. È indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Dunque, vedo che oggi ci sono state ancora dichiarazioni sul tema della scuola, del prolungamento. Io ho già detto quello che dovevo dire ieri. Mi sono arrivati molti messaggi di persone, di italiani che lavorano e vivono all'estero, che mi fanno notare per esempio che in Andalusia, dove fa più caldo che in Sicilia, si va avanti con le scuole fino a fine giugno, per non parlare di altri paesi. Ma insomma, non voglio tornare sul tema. Segnalo che per esempio quelli che una volta si chiamavano asili, le materne, vanno avanti fino a giugno. Dopodiché uno può anche iniziare a ragionare se, per esempio, sappiamo che le scuole primarie, le elementari, spesso sono rimaste aperte, anche perché potevano restare aperte anche in zona rossa, e quindi magari lì c'è meno da recuperare. Sicuramente c'è molto più da recuperare per le medie superiori e le medie inferiori. Vedo che di nuovo un altro sondaggio sulla rivista Tecniche della Scuola ha visto il 90% di voti no all'ipotesi di prolungare la scuola fino al 30 giugno. Hanno risposto studenti e il 62% erano studenti, 25% insegnanti e 10% di genitori. 16.000 risposte in meno di 48 ore. Non mi sorprende che lo studente possa non aver voglia di prolungare la scuola fino al 30 giugno, ma abbiate pazienza, non è che adesso chiediamo agli studenti quando vuoi andare a scuola, come vuoi andare a scuola, fino a quando vuoi andare a scuola, ma di che stiamo parlando? Cioè, uno deve avere la capacità di valutare se, visto che lo studente è il soggetto principale della scuola, ha un senso o no, e a mio avviso ha senso, anche perché vengono rispettati i calendari per le vacanze di carnevale, e ci mancherebbe, vengono rispettati i calendari per le vacanze di Pasqua, e ci mancherebbe, insomma. Io spero che Draghi tiri dritto su questo, così dà un messaggio a tutti, a partire dalle categorie sindacali. Ho visto che il governatore o il presidente del Veneto Zaia dice andare a scuola fino al 30 giugno, sinceramente non lo trovo giusto. Se è vero che i ragazzi non sono stati in DAD, vuol dire che l'hanno fatto. Se passasse questo principio, ha detto Zaia, vuol dire che la DAD non è servita a nulla. No, Zaia, vuol dire che la DAD è servita, ma non è sostitutiva al 100%. Dunque, io mio figlio a scuola fino a tutto giugno non ce lo mando, ce lo mandi lei. Questo è fuori discussione, ma guardi che non decido io, non decide lei, decide lo Stato, che decide quanti giorni di scuola devono essere fatti, ma magari allungando il calendario. Dopodiché non capisco perché uno debba essere contrario ad avere un figlio che frequenta 3 settimane in più, ma ripeto, già ho dedicato ieri molto tempo a questo. Ho notato invece un'apertura ieri da parte della segretaria della CISL, che ha detto insomma, si può ragionare di questo, e vedremo poi se gli altri sindacati sono a favore. Sul tema prolungamento dell'orario scolastico è intervenuto anche Villani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria, nonché membro del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, ha detto per quanto riguarda l'età evolutiva, il SARS-CoV ha fatto molti più danni indiretti di quelli diretti. Il prolungamento può essere un'occasione per recuperare parte del tempo perso e lavorare sulla formazione dei giovani. Ma quello che bisogna comprendere è che se si fosse avuto a disposizione una scuola organizzata strutturalmente in maniera diversa, la frequenza sarebbe stata garantita. Bisogna pensare a un'edilizia scolastica diversa, può essere una grande occasione per mettere in mano una formazione e alla scuola. Avevo promesso invece il monologo di Gaber, perché ogni volta che in questo paese si cerca di fare qualcosa è bastato che trapelasse un'intenzione del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi di prolungare l'orario scolastico di la fine della scuola al 30 giugno per sentire la qualunque, la supercazzola che abbiamo mandato ieri, cosa vogliono dire 3 settimane in più, ma tanto la DAD uguale, di tutto, no? A giugno ci sono, c'è troppo caldo, manca l'aria condizionata nelle scuole, la supercazzola l'ho già messa ieri, poi metto anche l'invasione delle cavallette se vogliamo, però e tra l'altro io non ho mai detto che gli insegnanti in DAD non si siano sforzati, ci mancherebbe, ho anche detto però che molte materie in DAD non riescono a essere fatte o fatte parzialmente, che sul sostegno c'è un grosso problema, che sulle materie tecniche, gli studi tecnici c'è un grosso problema, e non ho capito perché si inizi sempre a trovare il caldo, l'assenza di condizionatori, il fatto che cosa vuoi che siano 2-3 settimane in più. Beh, non lo so, io genitori che conosco, se i figli potessero andare a scuola invece che dover cercare il centro estivo sarebbero anche contenti, perché poi a giugno i genitori lavorano quando possono lavorare, quando hanno ancora il lavoro, e i figli sono a casa, parlo soprattutto delle medie inferiori in questo caso. A giugno nessuno va al lavoro, eh no, infatti, mi dica dove abita così ci trasferiamo tutti dall'ascoltatore, però a me è venuto in mente un monologo famoso di Gabriele del 96-97 se non ricordo, su quanto è difficile in questo paese fare qualunque cosa, perché c'è sempre qualcuno che si alza e dice no, ma prima bisognerebbe fare questo, il problema è un altro, il benaltrismo è ben altro il problema, e così qua non si sposta neanche una sedia.
Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente, forse un tecnico, magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamo. Parliamo. Parliamo.
Pazzesco, perché il monologo è del 94 addirittura, adesso stavo ricontrollando, c'è dentro tutto, io lo farò riascoltare, cioè tutto, c'è il presente, proprio la cronaca del presente, tutto, c'è il paese, insomma sì, metto un po' i brividi a pensare che ha 25 anni sto monologo. A un insegnante che mi dice: mi scusi, io ho lavorato tutti i giorni in didattica a distanza, quindi perché prolungare il mio orario di lavoro anche a giugno, perché lei è pagata anche per lavorare a giugno, lo dico con massimo rispetto. Quindi non è che a giugno vuol dire che invece che lavorare altro farai lezione, però basta, dai. Era Giorgio Gaber chi mi chiede di chi era il monologo, ma lo rimandiamo, è il paese, tocchi qualcosa, pa, altro che la sedia, e non era neanche una sedia con le rotelle. Meteo.
Focus economia.
Sette 39 minuti. Allora, vedo adesso un'ultima ora, un ultimo minuto. L'autorità di regolamentazione sulle televisioni in Cina ha revocato tutte le licenze alla BBC World News per grave violazione dei contenuti. Fatemi fare la battuta, forse contenuti troppo indipendenti per i cinesi? Il prossimo che mi parla della Cina come alternativa agli Stati Uniti. Allora, Daniel Gross, direttore del Center of European Policy Studies di Bruxelles, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Senta Gross, oggi la Unione Europea ha diffuso i dati per l'area euro sul 2021-2022, si vede luce dopo il tunnel, insomma. L'economia dell'area euro è crollata quasi del 7% nel 2020, con differenze però, la Germania ha fatto meno 5, la Francia ha fatto meno 8,3, l'Italia ha fatto meno 8,8, la Spagna ha fatto meno 11, il dato peggiore, lo dico perché prendo solo i grandi paesi. Però allo stesso modo anche l'intensità del recupero è diversa, perché rispetto a una media quest'anno del più 3,8 e anche più 3,8 nel 2022, vediamo come la Germania ha perso meno e recupera un po' meno, più 3,2 quest'anno, più 3,1 l'anno prossimo. La Spagna ha perso tanto ma recupera di più, più 5,6 quest'anno, più 5,3 l'anno prossimo. L'Italia ha perso meno della Spagna, ma recupera anche meno, recupera un po' più della Germania, più 3,4 quest'anno, più 3,5 nel 2022. Poi c'è il caso francese, è un caso virtuoso, perché ha perso meno dell'Italia, mezzo punto in meno, ma recupera ben più, secondo le previsioni, più 5,5%, più 4,4% l'anno prossimo. Da quello che lei ha capito, da cosa sono dovute queste differenze? Non tanto nel crollo, questo lo sappiamo, hanno pesato i lockdown, l'intensità dei lockdown, la durata di questi lockdown, ma la differenza nel recupero, fermo restando che questi dati non includono ancora gli effetti dei recovery fund, dei soldi europei.
Sì, la Commissione ha fatto vedere che se uno prende insieme la caduta del PIL nel 2020 e il recupero nel 2021, facendo la somma di tutti e due si vede che comunque ci sono delle differenze enormi tra i singoli stati. Mm-hmm. E l'Italia è purtroppo il fanalino di coda, anche nel 2021-22 sarebbe ancora meno dell'1% sotto il livello del 2019, mentre molti altri paesi, tra cui anche la Germania, sarebbero ben oltre, più per cento, più 2%, più 3% per altri paesi. Per cui si deve sempre vedere il crollo e il recupero insieme, facendo la somma, per l'Italia rimane un meno 1, per la Spagna più o meno la stessa cosa, mentre per molti altri rimane un più 1, più 2, più 3.
Ecco, lei ha capito, dicevo, l'intensità del recupero, perché voglio dire, quanto a flessibilità del modello produttivo, noi proprio in questi giorni ricordavamo come le imprese italiane, pur perdendo, hanno perso meno dei servizi, la manifattura ha perso molto meno dei servizi, anzi sull'export non si è mossa male. L'Italia ha poi molti distretti, molte filiere, medie e piccole imprese che dovrebbero essere più flessibili nell'adattarsi alle nuove circostanze esterne. E invece mi sembra che il recupero italiano sia assolutamente in media e anche sicuramente peggiore di quello francese.
Infatti l'Italia è forte nell'industria. Per l'Italia il recupero dell'industria è più o meno uguale a quello tedesco e altri. Infatti l'industria va abbastanza bene anche questo inverno con il lockdown. E la parte dei servizi dove l'Italia arranca, io non direi solamente nel turismo, sono anche altri servizi, molti dei quali adesso vengono sostituiti con vendite online o altri metodi digitali. E e sembra dietro questa previsione della Commissione c'è il timore che il cambiamento verso forme digitali, verso un'economia digitale, sia più lento in Italia che non in altri paesi.
Cioè, se ho ben capito, il fatto che non le imprese manifatturiere, ma le imprese dei servizi, quelle vanno in recupero uguale alla media europea, ma quelle dei servizi siano meno digitalizzate, che vuol dire anche banalmente la possibilità di acquisti online, la presenza sulle piattaforme di acquisti online, potrebbe rendere più lento il recupero del settore servizi e commercio? Questo è il tema?
Questo è il punto centrale. Per un recupero veramente anche durevole e forte ci vuole un'economia più digitalizzata, ci vuole molto cambiamento, ma questo vuol dire anche molti piccoli negozi dovrebbero chiudere e dovrebbero fare più vendite online, e tutto questo cambiamento avviene più lentamente in Italia che in altri paesi. E se mi permette di aggiungere una osservazione.
Prego.
Il fatto che ci sia il blocco dei licenziamenti non aiuta il cambiamento.
Adesso vedremo cosa farà Draghi. Da quello che ho capito si sta ragionando su un blocco selettivo, cioè laddove c'è stato un crollo fortissimo tenere ancora il blocco dei licenziamenti, laddove invece il crollo è stato pesante ma non fortissimo, lasciare anche la possibilità di ristrutturare alle imprese. Sai, non è facile però per un politico in generale decidere di sbloccare improvvisamente i licenziamenti, perché tu devi gestire anche le tensioni sociali, non solo l'andamento del PIL grosso.
E questo è chiarissimo, e tutti i paesi si trovano davanti a questa scelta molto difficile. Ma come appunto questa idea sarebbe già meglio di un blocco indiscriminato, mantenerla solamente per quei settori che sono veramente colpiti dal lockdown. In fondo poi è una parte, è una frazione dell'economia, non è la maggioranza dell'economia.
Lei dice, per esempio, turismo, ristorazione, alberghi, che continuano a essere colpitissimi dalle misure di contenimento. Abbiamo visto la Germania ieri prolungare il lockdown fino a tutto metà marzo. Lì bisognerebbe mantenere il blocco dei licenziamenti. Però tutti gli altri settori, penso alla manifattura, la componentistica, e tutti quelli che abbiamo visto, non parlo dell'alimentare, del farmaceutico, così, che hanno cali sì, ma non del 40-50% come i settori che prima citavo, dovrebbero poter essere lasciati liberi di ristrutturare, eventualmente espellere e anche assumere dipendenti. Ho capito bene?
Ecco, questo sarebbe già una misura molto, molto importante per facilitare l'attivamento di tutta la struttura produttiva nei servizi per l'Italia. Ristorazione e turismo fanno meno, direi, di un quinto del PIL dell'occupazione. Tutto il resto deve essere libero.
Senta Grossi, lei crede nell'effetto? Adesso io ho paura quando vedo che l'attesa che si è scatenata nel paese è anche comprensibile, c'è voglia di ripartire, di riscatto, c'era la sensazione, che era più una sensazione, di un governo che negli ultimi mesi fosse impallato, come si dice, ingrippato, come si dice con un linguaggio un po', diciamo, motociclistico, che non riuscisse più a produrre effetti. Quindi, e capisco anche un paese che, avendo avuto un lockdown durissimo a marzo-aprile avendo avuto anche un insieme di lockdown da ottobre in poi, vuole ripartire, vuole uscire da questa situazione. Delle volte mi fa paura vedere quanta attesa si è scatenata su Mario Draghi. Oggi lo spread di nuovo è uscito ulteriormente. Lei ritiene che la variabile fiducia possa, e quindi una variabile psicologica, non economica in senso stretto, possa giocare un ruolo molto positivo sulla ripresa italiana e quindi anche sulla mole di investimenti che non sono partiti?
La variabile fiducia da sola, secondo me, fa poca presa. La variabile fiducia combinata con delle riforme implementate veramente, secondo me, potrebbe avere un effetto anche importante.
Ma lei, mi dica.
Poi cresce la voglia di investimenti. E nel stesso momento ci sono alcuni adeguamenti che rendono tutte le procedure più snelle, questo può avere un effetto anche forte nell'immediato.
E la sua idea è che questo potrà avvenire, o che c'è troppa enfasi in questo momento, come diceva Flaiano, in Italia si corre in aiuto al carro del vincitore, diciamo, si corre in soccorso al carro del vincitore. C'è troppa enfasi oppure in realtà, insomma, la carta giocata dal suo osservatorio europeo è la carta che potrebbe permettere un cambio di passo al paese?
Io direi che l'unica carta che dà un po' di speranza all'Italia. E non tanto per quello che succede questa settimana o la settimana prossima, questo mese, ma tutto si giocherà sulla capacità di Draghi di mantenere insieme una squadra alla quale poi i politici, i partiti permettono di veramente implementare le riforme, non solamente cambiare le leggi, ma anche fare i famosi decreti attuativi, cambiare alcune cose che sono state gestite male nel passato. E per questo ci vuole un po' di tempo.
Quindi dice non tanto nei primi mesi, ma insomma anche l'orizzonte temporale. Lei da dove partirebbe per concludere, Gross, al di là diciamo del piano da scrivere sul recovery plan e quindi la governance, quello diciamo, lo diamo per scontato, e anche da un'insistenza più forte nella campagna vaccinale, lei da dove partirebbe?
Nell'immediato è chiaro che la campagna vaccinale deve essere gestita come priorità assoluta, ma guardando oltre qualche mese, io direi più importante dei soldi dell'Europa sono alcune riforme di cui si conoscono l'importanza, tipo la riforma dell'amministrazione, la giustizia commerciale.
Sì, quella che noi chiamiamo giustizia civile, certo.
Giustizia civile, scusi.
Sì, certo.
Civile. E queste cose che sono conosciute, che sono riconosciute anche come priorità, ma l'importante adesso è implementarle veramente, non solamente fare leggi, ma anche vederle poi implementate per avere un effetto sul terreno.
Sì, quindi la giustizia civile, che da quello che si capisce è l'unica riforma della giustizia a cui può puntare Draghi, poi vedremo, ne parleremo anche nella seconda ora, perché quella della giustizia penale apre molte più divisioni tra i partiti. Allora, grazie anche... Ma lei è fiducioso sull'Italia o no? Visto che io le riconosco anche, insomma, un'equidistanza, non fa il tifo per nessuno.
Ma io in questo momento onestamente farei il tifo per Mario Draghi e per il Paese. È un'occasione veramente da non sprecare. E per il momento vedo qualche barlume di speranza.
Oh, vabbè, che è detto da lei, che insomma, a cui riconosco anche una freddezza nel giudizio e non un entusiasmo, cioè più pessimismo della ragione che ottimismo della volontà, non è male. Grazie anche a Daniel Gross, direttore del Center European Policy Studies di Bruxelles. Dunque, continuate a scrivermi sugli insegnanti. Guardate, non ho mai detto che gli insegnanti non lavorino, questo lo dicono altri, ed è vero che lavorano 6 giorni a settimana, non 5 giorni su 6. Qualcuno mi scrive, ma come si fa ad andare con 30-40 gradi? Oh, ma le scuole italiane, ma sono tutte lungo la linea del Sahara? Cioè, a giugno, adesso non è che tra l'8 giugno e il 30 giugno ci sia una tempesta del Sahel e cambia e arriva la sabbia rossa nelle classi. Tra l'altro si possono tenere aperte le finestre, è anche più sano rispetto a riscaldamenti con le mascherine e il freddo. Il principio è molto semplice, cioè tu sei a disposizione, come sono gli insegnanti a giugno, non è che sono in ferie. Molti mi scrivono, ma non sa il lavoro che facciamo, gli scrutini, per carità... però se sei a disposizione, sei a disposizione se il governo decide che in un anno eccezionale si prolunga la scuola. Mi ha scritto adesso un ascoltatore che abita negli Stati Uniti, adesso devo riprendere la mail, che sostanzialmente quando vi fu una tempesta di neve adesso nel Nebraska, devo riprendere sta mail, allungarono la scuola per 10 giorni perché erano rimaste chiuse per la tempesta di neve e non si lamentò nessuno. Qui una tempesta di virus e ancora stiamo a ragionare sull'errore clamoroso nel portare la scuola a giugno. Ho capito, a Bergamo ci sono 30 gradi, ma ci sono anche al 6 di giugno i 30 gradi, su, dai ragazzi, ma che è sta roba meteorologica? Allora andiamo sulla borsa. Eh sì, vabbè, è vero che quando facevo la scuola io eravamo tutti con l'aria condizionata personalizzata addirittura, no? E il caldo non esisteva. Per favore. Ma allora i ragazzi che fanno la maturità a luglio come vanno? Devono essere ibernati prima per riuscire a reggere il caldo quando escono. Abbiamo una crioterapia a scuola. Ma scusate, chi lavora nei cantieri, chi lavora in posti dove magari non c'è l'aria condizionata, qualcuno mi scrive chi lavora in autostrada, cioè tutti gli altri li blocchiamo tutto. Gentiloni, le potenzialità del recovery, piena fiducia a idee e capacità di Mario Draghi.
Sulle nostre previsioni influisce naturalmente, oltre ai dati strutturali, influisce anche il fatto che noi, nel caso dell'Italia, come in quasi tutti i casi, non conteggiamo l'effetto possibile della Recovery and Resilience Facility, che ricordo il governo italiano nelle proprie valutazioni ha quantificato in uno 0,6-0,7% di crescita aggiuntiva per questi anni. E, naturalmente siamo comunque di fronte a una potenzialità di crescita, soprattutto se consideriamo anche questo ulteriore contributo, molto importante, e quindi è molto importante che il governo che si formerà, se avrà la fiducia del Parlamento, vada nella direzione giusta, e io ho piena fiducia nel fatto che l'esperienza, le idee, le capacità del Presidente del Consiglio incaricato possano dare un contributo sicuramente a un governo efficiente ed europeista.
Oh ragazzi, ma adesso c'è un mondo di meteorologi, mi state mandando anche a quel paese, lei non sa cosa vuol dire una classe con 30 gradi, è chiaro, io non mica l'ho fatta la scuola, come dicono alcuni sono sceso dal pero direttamente, ma che non c'era caldo? Adesso siccome mi sto rompendo però, perché è un anno eccezionale per tutti, per i cassi integrati, per i negozi senza clienti, per i baristi che non possono aprire o aprono solo in base di PCM, per i ristoranti, i tassisti che non lavorano, per ha scritto adesso un imprenditore che fornisce materiale per le fiere chiuse, le palestre idem, i matrimoni saltati, non lo dico solo per gli sposi che magari, ma lo dico per chi ci lavora con questo, tutto, gli alberghi, non so, però il problema è la differenza di temperatura tra il 6 giugno e il 30 giugno nelle classi italiane, che chiaramente poi prendiamola anche in latitudine, no? Nel senso, allora vuoi mettere la Sicilia a Pantelleria, facciamo finire a Pantelleria le scuole a maggio, mentre mi dispiace per Merano, Bolzano e tutte le cittadine diciamo alte, lì bisognerà andare avanti fino a luglio, andiamo con la temperatura, io lo rimetto Gaber, dopo il GR24 lo rimetto, così lo do a tutti, tutti i meteoropatici. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Commercialista, commercialista, Link Different. Scegli DKLink e offri ai tuoi clienti un lavoro davvero smart, con firma elettronica e condivisione online dei documenti. Scoprilo su dkLink.it. È un software da Tefcoinos, soluzioni per commercialisti.
Da 1 euro fino al 28 febbraio ogni 100 euro di spesa ti regaliamo un buono sconto da 20 euro per comprare ciò che vuoi.
Buono spendibile dall'1 marzo al 18 aprile. Info su unieuro.it.
1 euro.
L'incertezza è la peggior nemica di ogni imprenditore, ma le imprese che non pensano al futuro non hanno futuro. Fra tante incertezze, una cosa è certa: gli oltre 300 consulenti di Gruppo Finservice ti faranno ottenere tutti i contributi che ti spettano, anche a fondo perduto. 800 94 24 24. Guarda oltre la pandemia, chiama subito Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. 800 94 24 24. Gruppo Finservice, nuova linfa per le imprese italiane.
Veicoli commerciali Opel, più spazio al tuo lavoro. Anche con nuovo Vivaro E 100% elettrico. Le soluzioni per far crescere il tuo business. E su tutta la gamma, fino a 13.000 euro di incentivi statali IVA esclusa. Info su opel.it. Sabato e domenica.
Focus Economia.
E 7 minuti, adesso risponderò anche a molti insulti sulle scuole. Mi fa, venga a farsi un giro in Puglia, in Calabria, a 30 maggio. Un altro mi scrive, ma il 2 o il 20 giugno. Però giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che hanno fatto gli esami di ripetizione, si facevano ad agosto, a fine agosto, inizio. E non è che a fine agosto proprio ci sia questo sbalzo termico siberiano rispetto a fine giugno. Ma torneremo con Gaber. Prima voglio affrontare il tema dei navigator, perché il 30 di aprile scade il contratto per i 2668 navigator ancora in essere, 300 si sono dimessi. Erano stati assunti a fine luglio 2019 con un contratto di collaborazione di 20 mesi per 27.000 euro lordi l'anno, sono 1.400 euro al mese più 300 di rimborso spese. Entrati in servizio a settembre, hanno seguito corsi di formazione in presenza e a distanza, a dicembre sono diventati finalmente operativi, dicembre 2019, ma a marzo, non è colpa loro, hanno cominciato a lavorare a casa per la pandemia. Il costo è stato di 150 milioni di euro. All'interno dell'ex maggioranza si ragionava sul prolungamento del contratto almeno fino alla fine dell'anno. Il Sole 24 Ore oggi fa un'analisi, a mio avviso molto oggettiva, su quello che è stata la loro efficacia, il che non vuol dire dar la colpa ai singoli navigator. Ripeto per la 101esima volta, bene il reddito di cittadinanza come misura di sostegno e di lotta alla povertà, c'erano tutti i paesi. Meno bene come politica attiva del lavoro, perché non hai riformato i centri per l'impiego digitalizzandoli, a proposito di digitalizzazione. Però Giorgio Pogliotti, numeri alla mano, quindi poi io sto zitto, qual è il bilancio dei navigator, che non vuol dire che in senso positivo o negativo sia colpa o merito dei navigator, vista la condizione del mercato del lavoro da febbraio-marzo in poi causa Covid. Giorgio, buonasera innanzitutto.
Buonasera a voi.
Allora, che cosa, numeri alla mano, emerge, diciamo, del bilancio di un anno di Navigator?
Navigator, che erano 2.980 all'inizio, poi sono diventati, mano a mano si è assottigliato il numero, sono diventati 2.668, perché hanno trovato poi posti di lavoro forse più appetibili, visto che si trattava di un contratto di collaborazione loro. E hanno fatto 950.000 colloqui tra settembre 2019 e dicembre 2020. Allora abbiamo fatto così una stima di più o meno che equivalgono per la platea di Navigator, equivalgono a un colloquio, un po' meno di un colloquio al giorno. Hanno fatto 700.000 verifiche di percorsi, appunto, di patti per il lavoro, quindi significa circa una ogni due giorni. Ma attenzione, in realtà quello. Poi appunto i posti di lavoro creati è un altro aspetto molto interessante, perché sono 1,3 milioni di persone che percepiscono reddito di cittadinanza occupabili, e in 352.000 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro, in 193.000 erano attivi. Però questi bilanci che si fanno, bisogna tener conto che la figura del navigator in realtà è un ibrido, cioè loro non hanno il compito di trovare lavoro, loro hanno il compito di dare un'attività di supporto al personale dei centri di impiego. Quindi sostanzialmente è difficile attribuire meriti o demeriti al singolo, è chiaro? Perché proprio nella loro natura, cioè nella questa nuova figura professionale, che appunto non ha il compito specifico di trovare lavoro, perché i centri di impiego banalmente dipendono dalle regioni, mentre loro dipendono dall'ANPAL. Quindi sono due entità diverse, quindi il pasticcio, se vogliamo, è stato fatto all'origine nel mettere, nell'affiancare probabilmente nei centri per l'impiego regionali delle figure professionali che venivano da altre amministrazioni, peraltro con contratti precari. Quindi nessun intento di colpevolizzare questi che sono professionisti che si sono formati peraltro facendo questo e che sono laureati, hanno i titoli e hanno contratti precari, peraltro lavorano con contratti precari. Quindi era, diciamo, il bilancio che abbiamo voluto tracciare è un bilancio necessario per poi poter decidere, no?
Sì, per modificare anche, cioè nel senso che tu ricordi giustamente che il casino, scusami il termine, si è creato perché mentre i navigator dipendono da Lampal e da Parisi, se non ricordo male,
su cui non ho... Castro e Parisi sono direttore generale e presidente,
esatto. Su cui non voglio fare altri commenti, ne ho già fatti abbastanza in questi mesi,
certo.
Mentre i centri per l'impiego sono regionali, tant'è che qualche navigator, insomma, ho letto polemiche in queste settimane dicendo che ricordavano come alcune regioni si siano messe di traverso, comunque abbiano ostacolato l'implementazione.
La Campania, cioè la regione in cui ci sono più navigator, la Campania, De Luca ha detto: a me non mi interessa il navigator, io preferisco fare i concorsi per assumere a tempo indeterminato nei centri per l'impiego, e in Campania De Luca non ha consentito ai navigator di accedere ai centri per l'impiego, che hanno fatto la loro attività tutto a distanza. Nel bilancio, come ricordavi giustamente te, va ricordato che per effetto del lockdown in realtà tutto il meccanismo, diciamo, dell'attivazione anche da parte dei percettori di reddito di cittadinanza è stato sospeso, certo, tra marzo e luglio, e sono stati chiusi anche i centri di impiego, hanno lavorato a distanza. Quindi è vero che il 2019 è un anno un po', diciamo, particolare.
2020.
Però è anche vero, però è anche vero che l'assegno è stato l'assegno è partito subito ai percettori di cittadinanza da aprile del 2019. E che per colpa, diciamo, proprio della macchina, così come è stata creata, e delle polemiche ci sono state, i navigator hanno cominciato a operare solo da settembre del 2019, e quindi poi di fatto hanno avuto 3 mesi pieni per operare, e poi 5 mesi pieni, perdonatemi, e poi si sono, come tutti noi, trovati nel pieno della pandemia con tutti i problemi che abbiamo detto.
Allora, Giorgio, cerchiamo di girarla in positivo. Alla luce dell'analisi dei dati che tu hai pubblicato oggi, è un errore, qualcosa su cui migliorare, l'hai già individuato. Per esempio, non è possibile che uno dipenda dall'ANPAL e l'altro è il centro per l'impiego delle regioni, perché è chiaro che poi basta che un presidente della regione, come De Luca, dica no, io non... E qui sterilizzi, annulli ogni possibile effetto positivo dei navigator. Che cosa il nuovo governo, se vediamo se come la vecchia maggioranza aveva intenzione di fare, verrà rinnovato il contratto fino a fine mese, ma su che cosa bisognerebbe intervenire subito? Perché ho capito rinnovarlo fino a fine mese, ma se poi lo strumento non funziona,
il contratto in scadenza di collaborazione scade ad aprile, no? Fine aprile,
sì. Fine anno volevo dire, scusami, fine anno volevo dire, sbaglio io.
Fine aprile, allora ci sono degli emendamenti di 5 Stelle e LeU per prorogarlo fino a dicembre. Il PD, ho raccolto appunto la Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Deborah Serracchiani, il PD che è favorevole a prorogarli, però un periodo più breve, dice leghiamolo riforma delle politiche attive, che però, diciamo, è un qualcosa tutto ancora da costruire, quindi bisogna vedere che quanto tempo ci sta. E il tema grosso è quello delle politiche attive, cioè è quello di legare, da un lato proseguire nella una misura di sostegno alla lotta alla povertà che c'è, sì, in tutti i paesi del mondo, e in Italia colpevolmente non c'era. Quindi il reddito di cittadinanza è andato a coprire una mancanza. In realtà era stato prima del reddito di cittadinanza il REI.
Il reddito di inclusione che il governo Gentiloni fece, come dico io, tardi e debole.
Tardi e debole, e quindi il reddito di cittadinanza è andato a colmare una lacuna, perché in Italia, diciamo, le uniche forme di sostegno erano legate al posto di lavoro che tu avevi prima, quindi la durata.
Ma infatti io devo dire che non ho visto da nessuna parte critiche al reddito di cittadinanza come misura di welfare, di lotta alla povertà.
Quello che è mancato completamente è il lato politiche attive. Allora si tratta di ragionare, numero uno, il nuovo governo dovrà ragionare e mantenere questa specificità italiana, diciamo, di lotta alla povertà, misura di lotta alla povertà e contemporaneamente misura di politica attiva del lavoro, oppure sganciarla, cioè fare su una politica, proseguire sul lato, diciamo, di lotta alla povertà e implementare politica attiva del lavoro con le regioni che sono poi hanno, ai sensi, diciamo, della nostra Costituzione, hanno appunto la titolarità, diciamo, per questo sono poi responsabili centri per l'impiego. E quindi questa sarà una scelta politica. Il tema è comunque che qua in Italia devono partire queste politiche attive del lavoro. Cioè,
ecco, su questo, basta. Siccome tu sei un grosso esperto di lavoro, per il Sole 24 Ore, che cosa, dimmi la prima misura che servirebbe? Io ho detto la digitalizzazione dei centri per l'impiego. È chiaro che purtroppo sono in mano alle regioni, dico purtroppo sono in mano alle regioni perché ne ho le scatole piene di un paese in cui ogni regione va per i fatti suoi, però dimmi tu le priorità.
Ma questa è la condizione, diciamo, necessaria, cioè ci deve essere un sistema unificato,
mi sembra il minimo,
che ti consenta di sapere in una provincia che cosa succede, le vacanze, i posti disponibili nell'altra provincia e da parte delle imprese, perché qui siamo a livelli non regionali, ma che addirittura tra province diverse non dialogano tra di loro.
Figurati.
Informatici. E quello che doveva fare l'APAL, per cui sono stati spesi decine di milioni, ancora non l'hanno fatto, perché le province, le regioni tengono gelosamente le loro banche dati e non riescono a costruire.
Ma gelosamente di che? Che sono banche dati? Cioè, neanche fossero i dati dei social networks da vendere.
In Italia abbiamo vari sistemi di banche dati, il sistema Union Camera Excelsior, bisognerebbe metterli a rete tutti quanti e renderli in grado di dialogare a livello appunto provinciale, perché magari uno che abita in provincia di, che ne so, Tirieti può trovare nella provincia contigua un'offerta allettante, e adesso magari il suo centro per l'impiego non è in grado di dialogare con appunto la banca dati della provincia accanto, e questa è una follia totale. Ecco, quindi diciamo, noi abbiamo un'occasione unica, perché abbiamo i soldi del Recovery Fund. Ci sono 3,5 miliardi per le politiche attive del lavoro e speriamo che...
Ma scusami, un'ultima domanda, Giorgio, chi doveva mettere i soldi per digitalizzare i centri per l'impiego?
I soldi comunitari che appunto sì. Sono,
ma in mano a chi è che tiene la scarsella?
L'AMPAL,
quindi Parisi,
occuparsi diciamo, Parisi è il presidente.
Ho capito, però anche quello che ha creato il Navigator è il padre, spesso lo rivendica, quindi non penso di fargli
un'offesa. Di Maio era allora il ministro del lavoro. E quindi diciamo, questo è sicuramente la prima sfida. Poi ci sono degli strumenti, l'assegno di ricollocazione, ad esempio, che vanno utilizzati. Adesso finalmente, con la legge di bilancio, è stato reintrodotto l'assegno di ricollocazione per i disoccupati, che il governo precedente, il governo giallo-verde, aveva invece solo escluso e dedicato ai soli percettori del reddito di cittadinanza. Sai qual è il bilancio? Solo in 429 percettori del reddito di cittadinanza hanno usato l'assegno di ricollocazione, che è praticamente un voucher che tu spendi presso centri per l'impiego pubblici o privati, che vengono pagati solo nel momento in cui tu firmi un contratto di lavoro. Ebbene, 429 persone. Ora i soldi ci stanno, ci sono appunto oltre 200 milioni di euro, 263 milioni, vado a memoria, 267 milioni per questo strumento, viene dedicato appunto ai lavoratori, ai disoccupati che percepiscono la NASPI, e fatelo funzionare. Peccato che, così come è stato istituito dalla legge di bilancio, già le agenzie private per il lavoro hanno detto: noi siamo tagliate fuori. Ecco, questa è già una contraddizione che fa...
Allora, cerchiamo di privato
che andrebbe superato.
Allora, fermo restando che nessuno tocca il reddito di cittadinanza come misura di welfare, cioè di lotta alla povertà, a maggior ragione in quest'anno, bisogna ripensare completamente le politiche attive. Noi stiamo cercando di dare dei piccolissimi suggerimenti, non mi permetterei mai, al Presidente del Consiglio incaricato, ma così degli spunti nei vari settori, e qui va ripensato tutto. Poi sarei interessato anche a capire da Parisi e dall'AMPAL perché in questo anno non si è implementata la digitalizzazione. Cioè, devi mettere in rete quello che ricordava Pogliotti, e cioè le province, i database delle province, dei vari sistemi che utilizziamo, anche noi spesso citiamo Excelsior, che è quello delle Camere di Commercio, e fateli incrociare. Nel 2021, e poi sento ancora parlare di digitalizzazione, ma immagino che il problema sia altro, ben altro, un po' come sulla scuola che continuate a massacrarmi per allungare, ma che serve per 20 giorni? Lei è ridicolo, guardi, se non serve per 20 giorni, allora facciamo la fine 20 giorni prima, poi improvvisamente scopro che la DAD è identica all'insegnamento in presenza fisica. Vedo gli insulti che mi stanno arrivando, cioè è la stessa cosa, lasciamo stare la socialità dei ragazzi, ma è la stessa cosa insegnare in DAD che in presenza fisica per tutte le materie? Io non so dove vogliono arrivare alcune persone, e ripeto, l'insegnante non è che a giugno va in ferie, l'8 giugno è a disposizione del provveditorato, insomma, è a disposizione E quindi se gli viene chiesto di fare 20 giorni in più, a maggior ragione in alcune fasce scolastiche, posso capire che le elementari abbiano avuto meno didattica, ma perché le scuole materne per esempio vanno avanti fino a fine giugno? Cosa sono, le insegnanti delle materne hanno una resistenza epidermica al caldo molto più forte, sono corazzate contro il caldo? E ripeto, e gli esami di recupero si facevano a fine agosto. Allora, visto che dobbiamo parlare di delle sfide che attendono Draghi, Gaber, di nuovo, quanto è difficile spostare una sedia in questo paese?
Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo, sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente. Forse un tecnico. Magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia. E poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. Elezioni oggi no, sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo, può essere un punto d'incontro. Parliamo. Parliamo. Parliamo.
Beh, immenso, immenso Gaber, Dino Pesole, 1994 questo monologo,
Grandissimo, grandissimo.
Allora, no, perché c'è dentro tutto, appunto, c'è, come dicevamo prima, il governo tecnico, non governo tecnico, le elezioni, il referendum, la sedia. Allora, Dino, a che punto è la traversata in attesa della piattaforma Rousseau? Dimmi.
Traversata della sedia. In attesa di conoscere, in trepidante attesa di conoscere il responso che si dovrebbe avere tra un'ora, perché le votazioni online sulla piattaforma si sono concluse poco fa, quindi insomma credo che entro un'ora, un'ora e mezza avremo il risultato e vediamo come andrà. Ci si immagina che possa essere un responso positivo anche in base alla natura del quesito, perché viene chiesto se gli iscritti sono favorevoli all'appoggio al governo Draghi che istituirà il Ministero della Transizione Ecologica, come dire, le due cose sono connesse e dunque si immagina, però insomma nelle ultime ore c'è stata anche un po' di apprensione, nel senso che non era dato per scontato, almeno dalle voci dentro del Movimento 5 Stelle, mentre all'inizio della votazione sembrava esserci più ottimismo. Però insomma aspettiamo. Se l'esito sarà positivo, l'accelerazione nelle cose. Draghi dovrebbe già nella giornata di domani, presumibilmente al massimo sabato, salire al colle con la lista dei ministri e quindi andare in Parlamento probabilmente martedì al Senato, si dice, per le dichiarazioni programmatiche. Però appunto siamo.
Ecco, la lista dei ministri, scusami, in questa così cronoprogramma, diciamo così, quando arriverebbe?
Vabbè, contestualmente alla salita al Colle, perché evidentemente, come è ormai chiaro a tutti, la lista dei ministri Mario Draghi la sta scrivendo insieme a Sergio Mattarella, e devo dire che sono effettivamente gli unici due a sapere come stanno andando le cose, nel senso che la lista è sostanzialmente pronta e nessuno sa niente sui nomi, perché stanno applicando alla lettera quanto Mattarella ha chiesto, cioè questo è un governo del Presidente e dunque i ministri, così come prevede la Costituzione, vengono proposti dal Consiglio dei Ministri e poi il decreto di nomina al Presidente
allora, della Repubblica. Giusto, nel frattempo, mentre Di Maio ha detto che voto sì, voterò sì anche Fico e Catalfo, Conte ha detto se fosse scritto voterei sì, oggi invece è arrivato il no di Di Battista, il curriculum del Cavaliere, ma Berlusconi ci impone di votare no. Barbara Lezzi, ex ministro del governo giallo-verde, dice a Conte ha detto il tuo sì onorevole, ma non ti credo, voterò un no convinto. E poi Toninelli, ho votato no, mai mi siederò al tavolo con gli altri partiti. Quindi insomma, da quello che capisco, Di Battista, Lezzi e Toninelli sono per un no convinto. Va bene, ce ne faremo una ragione in attesa della sedia. Io ringrazio Dino Pesole, aspettiamo responso di Rousseau per capire se Mario Draghi può diventare Presidente del Consiglio con l'appoggio dei 5 Stelle, non che sia dirimente, che altrimenti non lo fa. Come ricordava Dino Pesole, il governo del Presidente poi va in Parlamento e verrà votato. Intanto vi auguro buona serata e noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.